Buonasera, buonasera. Il giusto clima a Radio Popolare, la trasmissione in onda tutti i mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30. In redazione Sara Milanese, Marianna Osuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera, bentornato. Allora, i nostri contatti, quelli della diretta, siamo in onda dallo studio 3 di Via Olearo, quindi 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. E poi la nostra casella di posta invece per quando non siamo qui in studio è clima@radiopopolare.it. Non ci stancheremo mai di ripetere che questa trasmissione è fatta in stretta collaborazione con È Nostra, e quindi come sempre diamo anche i contatti di È Nostra.
info@enostra.it è ovviamente attivo sempre, poi il numero verde 800-593-266, è il numero verde che invece è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Tra l'altro, tra meno di un mese ci fa la cosa giusta,
già.
Come radio saremo presenti come d'abitudine, quindi venite a trovarci. Attenzione, quest'anno si entra gratis, se vi registrate sul sito, ma è a Rho, quindi è in fiera, non Fiera Milano City, ma a Rho.
Ah, vedi, no, questo è vero, vedi. Me l'ero perso, mamma, devo ristudiarmi tutta la strada. Comunque è già passato un anno, incredibile, sembra ieri che è finita, fa la cosa giusta. Senti, tra l'altro è un po' che non ricordiamo che diventare soci e socie di È Nostra è anche un modo per sostenere la radio.
È anche un modo per sostenere la radio, perché appunto se attivate un contratto di fornitura con È Nostra, e nel momento in cui fate la registrazione vi ricordate di aderire alla convenzione per la radio, poi ci sono due possibilità: abbonati o ascoltatori, ma sostanzialmente cambia poco dal punto di vista dell'efficacia per la radio. In qualche modo contribuite a ridurre la bolletta elettrica della radio, e visto i tempi che corrono, insomma, non è male avere questo contributo. È uno dei tanti modi di contribuire alla radio, come ovviamente anche la Operazione Primavera, che è appena ricominciata.
Finalmente è ricominciata l'Operazione Primavera, quindi vi potete prendere uno o anche molti più biglietti sul sito di Radio Popolare. Trovate tutte le istruzioni, ogni biglietto costa 2,50 euro, e ci sarà poi l'estrazione finale il 4 aprile prossimo, quindi veramente tra poco. Andate a prendere i vostri ancora meglio biglietti. Anche questo, appunto, come diceva Gianluca, è un modo per sostenere Radio Popolare. Ma veniamo ai temi della nostra trasmissione. Di che cosa parleremo questa sera?
Allora, parleremo delle nuove politiche agricole dell'Unione Europea con Isabel Paliotta dello European Environmental Bureau. Poi parleremo di La Grande Rimozione, che è un saggio illustrato. Io avrei detto un libro a fumetti, appunto, non di narrativa, ma appunto come saggio, che è stato pubblicato da Roberto Grossi. E poi del non decreto bollette, nel senso che si è parlato tanto del decreto bollette, finora non c'è stato, ma insomma cercheremo di capire qual è la questione con Michele Governatori di EcoClimate.
Ma prima la nostra rassegna stampa, come sempre. Allora, parleremo meglio nella seconda parte di trasmissione della situazione del mercato del gas in Europa. Intanto però sono arrivati dei dati interessanti su quello che è successo l'anno scorso.
Sì, sono dati dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, secondo cui nel 2024 le importazioni di gas naturale liquido, quindi il gas che viene trasportato via nave in Europa, sono diminuite del 19%, con una domanda di gas complessiva, questo tenendo conto di tutti, che è ai minimi da 11 anni a questa parte. Di fatto quasi la metà delle importazioni di gas naturale liquido, quindi non di tutto il gas ma di quello che arriva via nave, arriva dagli Stati Uniti, stiamo parlando del 46% nel 2024, ma appunto anche le importazioni da questo paese tra il 2023 e il 2024 sono diminuite del 18%, che è una fetta abbastanza importante. I paesi europei che hanno ridotto maggiormente le loro importazioni di gas naturale liquido nel 2024 sono stati il Regno Unito, che ha diminuito addirittura del 47% rispetto all'anno precedente, il Belgio che le ha diminuite del 29% e la Spagna del 28%. Tra l'altro abbiamo in agenda di approfondire il tema della Spagna in una delle prossime puntate, vedremo di capire anche questo. È un calo dei consumi generalizzato che ha fatto sì che metà dei rigassificatori, dei terminali di rigassificazione in Europa, hanno registrato un tasso di utilizzo inferiore al 40%. Cioè, metà dei rigassificatori europei l'anno scorso ha funzionato per meno del 40% del potenziale. E qua noi stiamo ancora discutendo se dobbiamo fare nuovi rigassificatori. Come sempre, anziché capire le cose che stanno succedendo, noi facciamo i brillanti e non capiamo mai un tubazzo di nulla. In questo dato, peraltro, e questo non riguarda l'Italia, ma riguarda altri paesi, c'è un dato più assurdo degli altri, perché nel 2024 le importazioni di gas naturale liquido russo nell'Unione Europea sono invece aumentate del 18%. E questo è soprattutto in Francia, Spagna e Belgio, che hanno ridotto i consumi generali, ma li hanno aumentati quelli russi. E allora mi chiedo, ma se dovevamo importare gas russo, non era meglio importarlo da tubo a quel punto e lo pagavamo anche meno? Se invece l'esigenza era quella di ridurre la dipendenza dalla Russia, che è quello che ci è stato raccontato, diciamo, da 3 anni almeno a questa parte, allora non si capisce perché c'è questo aumento del gas liquido dalla Russia.
E questo è quello che succede già oggi, diciamo adesso. E proviamo a vedere quali sono le proiezioni per i prossimi anni.
Allora, ci sono tantissimi studi, ogni settimana ce n'è qualcuno, ovviamente non li raccontiamo tutti, ma ne raccontiamo due. Iniziamo da quello interessante perché è stato pubblicato da Shell in questi giorni. Shell è una delle 7 sorelle, no? Come erano state definite da Enrico Mattei più di 50 anni fa, grande operatrice del mercato del petrolio, e tuttora oggi, Shell è una dei quattro più grandi operatori privati nel comparto del petrolio e del gas naturale. Rispetto all'epoca delle grandi sorelle, oggi ci sono aziende statali molto più importanti, ma comunque Shell è ancora un'azienda che nel petrolio e nel gas gioca la sua in maniera significativa. Shell per il futuro identifica, diciamo da qui a fine secolo, identifica 3 possibili scenari. Il meno favorevole alla riduzione delle emissioni è quello in cui, diciamo così, non c'è più un'azione condivisa a livello globale sul clima, ogni paese si fa un pochino i fatti suoi. Il più favorevole alla riduzione delle emissioni è quello che invece ci porta a emissioni nette zero al 2050, come previsto, diciamo così, nella cornice dell'accordo di Parigi. Indirettamente, l'accordo di Parigi prevede altro, ma di fatto indirettamente prevede questo. In ognuno degli scenari, sia quello più favorevole, sia quello medio, sia quello meno favorevole, c'è comunque una rapida riduzione delle emissioni dal 2030 al 2040, con le fossili che, se oggi ancora coprono circa l'80% dei consumi, vanno a scendere sotto il 30%, cioè passano dall'80 al 30%, e non stiamo parlando di elettricità ma di tutta l'energia, in date che, a seconda dello scenario, cambiano tra il 2050 e il 2080, che sembrano lontane, ma sono, appunto, secondo me, molto interessanti, perché questo è uno scenario di Shell. In questo scenario, ovviamente, in tutti gli scenari, ovviamente, le rinnovabili diventano la fonte principale di energia primaria su tutti gli scenari entro il 2060, ovviamente in quello più favorevole, molto prima del 2060.
Senti, poi però se ci limitiamo al settore dell'elettricità e quindi non a tutta l'energia, abbiamo un nuovo rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia.
Sì, qui ci sono alcune certezze e tanti dubbi. La certezza è che i consumi di elettricità a livello globale aumenteranno. Si pensa, l'International Energy Agency pensa addirittura a tassi che potrebbero raggiungere il 4% all'anno. E cosa significa 4% in più di consumi di elettricità? È come un Giappone in più all'anno, è come se ci fosse un Giappone in più, perché il Giappone fa più o meno il 4% del totale. Tra le cause principali di questi aumenti, che sono diverse, ci sono le auto elettriche, ci sono gli impianti di condizionamento anche perché in un clima che cambia in diversi paesi c'è un maggiore ricorso appunto agli impianti di condizionamento, ci sono i data center e ci sono anche i consumi industriali che riguardano soprattutto la produzione di tecnologie per la transizione. Quindi siccome facciamo più pannelli solari, siccome facciamo più macchine elettriche, siccome facciamo più pompe di calore, abbiamo bisogno di aumentare i consumi industriali elettrici. Quindi in questo scenario sembrerebbe che gli allarmi per l'intelligenza artificiale e data center sono abbastanza ridimensionati. Il tema c'è, ma è uno dei tanti temi, è una delle tante cose che concorrono all'aumento dei consumi di elettricità. Con tutta probabilità, secondo gli scenari della IEA, l'aumento di elettricità sarà interamente coperto da nuovi impianti rinnovabili, quindi non dovrebbe esserci un aumento a livello globale di energia elettrica prodotta da fossili, e dovrebbe essere collegato a una riduzione di altri consumi energetici, ad esempio nei trasporti. Quindi complessivamente aumentano i consumi di elettricità, diminuiscono quelli di altri settori. Quello che rimane ancora da verificare, tra le altre cose, è se i consumi complessivi di energia aumenteranno, scenderanno o addirittura rimarranno sostanzialmente stabili.
E se questi sono i dati globali, è interessante poi tenere d'occhio invece cosa succede in Cina, lo facciamo quasi ogni settimana.
Eh sì, perché è un paese ovviamente fondamentale per tanti versi e, per esempio, nel caso dei consumi elettrici si stima che metà degli aumenti dei consumi elettrici globali nei prossimi anni dovrebbero avvenire proprio in Cina, dove succede tutto il contrario di tutto, perché sappiamo che è il paese in cui si investe di più sulle rinnovabili, più di qualsiasi altro, più di metà... Dei nuovi impianti si fanno lì, ma contemporaneamente si è tornati a costruire nuove centrali elettriche a carbone a un tasso che non si vedeva da oramai 10 anni. Parallelamente però, se appunto usciamo dal settore elettrico e guardiamo altri settori, il consumo di combustibili liquidi, quindi sommando benzina, gasolio, cherosene per gli aerei, tutto quello che deriva dal petrolio sostanzialmente, sembrerebbe oramai che la Cina sia arrivata al picco dei consumi. Praticamente, anche tirando fuori gli anni della pandemia, dove ovviamente i consumi erano ridotti per motivi, diciamo, non strettamente energetici, dal 2019 questi consumi sono sostanzialmente stabili, con poche differenze da un anno all'altro. Ed è un dato praticamente senza precedenti per un paese in forte crescita come la Cina. Cioè, un conto è se tu hai raggiunto un livello di maturità della tua economia consolidato, e allora a quel punto magari non aumentano più i consumi di combustibili liquidi. Ma per un paese che è ancora in una fase di sviluppo industriale, vedere che non aumenta i suoi consumi di petrolio è sicuramente interessante. E questo dipende soprattutto dal fatto che in Cina si stanno diffondendo tantissimo i mezzi elettrici.
E caro Gianluca Ruggeri, siamo già arrivati ai titoli di coda della nostra rassegna stampa.
Allora, c'è uno studio coordinato dall'Università di Southampton che mostrerebbe che il particolato che viene dai freni, quindi la polvere che respiriamo, che viene dai freni delle automobili, perché quando frenano le automobili sostanzialmente ci sono due pezzi di metallo che si scontrano e quindi si crea una polvere che poi finisce appunto anche nell'aria, ce la respiriamo. Questa polvere qua è più pericolosa di quella che per esempio proviene dalla combustione. La buona notizia è che le auto elettriche appunto non hanno più la combustione e quindi quella parte lì non ce l'hanno più, ma anche sulle frenate, siccome recuperano energia in frenata, consumano molto meno le pastiglie dei freni. Per esempio le usano quando c'è una frenata brusca, ma se semplicemente si rallenta come si fa normalmente, per esempio in un percorso cittadino, praticamente le pastiglie non si usano. Quindi, per l'ennesima volta, meglio meno auto, e quelle poche meglio che siano elettriche. Ultima cosa, il governo tedesco ha pubblicato un rapporto che dice che la crisi climatica è una minaccia esistenziale per l'Unione Europea, soprattutto per i paesi mediterranei come l'Italia. Tra le cose più interessanti del documento si legge: in Germania e in Europa il costo della decarbonizzazione e la sua percepita e ingiusta distribuzione danno spazio al populismo, all'estremismo di destra e di sinistra e alle campagne di disinformazione. E per questo motivo questo rapporto invita i governi europei a garantire che gli sforzi per il clima siano socialmente responsabili. E pensare che noi sono 4 anni che ci facciamo la trasmissione. cioè basta chiedercelo, dovevamo fare anche 4 anni fa. Ora però ovviamente vediamo cosa decideranno gli elettori e le elettrici tedesche che domenica votano.
Allora, tra pochissimo andiamo a dare il benvenuto alla nostra prima ospite, con cui parleremo, appunto, come vi anticipavamo poco fa, di nuove politiche agricole dell'Unione Europea. Per Yania, Method Actor, e andiamo a dare il benvenuto alla nostra ospite che vi dicevamo, Isabella Pagliotta, responsabile per European Environmental Bureau delle politiche sui sistemi alimentari sostenibili. Buonasera, benvenuta.
Grazie mille, buonasera.
Buonasera Isabel, grazie per aver accettato il nostro invito. Brevemente, no, perché già abbiamo avuto tue colleghe e tuoi colleghi ospiti, ma se ci ricordi che cos'è lo European Environmental Bureau, di che cosa si occupa e come finanzia le sue attività?
Assolutamente, certo, sì. L'EB, siamo il più grande network di ONG ambientaliste d'Europa, abbiamo poco più di 185 membri in 41 paesi che rappresentano un totale di circa 30 milioni di individui. E i nostri membri sono per lo più ONG ambientaliste operative a livello nazionale, quindi un esempio per l'Italia può essere Legambiente. Siamo attivi a livello europeo da una cinquantina d'anni e oggi abbiamo una decina di team che si occupano di un'ampia varietà di politiche con importanti implicazioni sull'ambiente, appunto Il mio team si occupa di politiche agroalimentari e ho poi colleghi che si occupano di politiche energetiche, industriali, relative alla biodiversità e così via. Ecco.
Senti, appunto, tra i tanti temi di competenza vostra e di competenza dell'Unione Europea, l'agricoltura è sicuramente uno dei più importanti, lo è da sempre in termini di percentuale di bilancio, di soldi dell'Unione Europea che vengono dedicati appunto all'agricoltura, ma in anni più recenti lo è anche rispetto a una serie di regolamentazioni ambientali che sono state proposte e in alcuni casi sono state anche approvate. Da una parte ci sono le politiche climatiche che provano a ridurre le emissioni anche del comparto agricolo e dell'allevamento, quindi in generale di questo comparto. Dall'altra le politiche per la biodiversità attraverso la Nature Restoration Law, cioè la legge per il ripristino della natura, poi ce ne sono tante altre. Allora, ci aiuti sinteticamente a delineare questo quadro generale?
Sì, è un quadro estremamente complesso e penso che già dalla sua descrizione si possa intuire, però sì, appunto l'agricoltura è uno dei temi che ha proprio definito la storia dell'Unione Europea, è stata la prima politica comune, è stata la prima politica di competenza esclusiva dell'Unione e nonostante poi siano diciamo nate molte altre politiche, tutt'oggi la politica agricola riceve circa il più del 30% del totale, quindi parliamo di circa 55 miliardi di euro l'anno e ovviamente l'agricoltura è un fronte fondamentale di azione ambientale, quindi proprio questo diciamo questa commissione a cui facevi riferimento, no? La rilevanza delle politiche climatiche, ambientali, sulla biodiversità, sul piano agricolo. Poi oggi stesso in realtà il commissario per l'agricoltura penso l'abbia detta molto molto bene, no? Gli agricoltori sono le prime vittime del cambiamento climatico e della degradazione della biodiversità, ma sono anche la nostra prima linea di difesa. Le politiche a cui facevi riferimento, i regolamenti anche, sono stati particolarmente, hanno visto una moltiplicazione nel corso dello scorso mandato della commissione, quindi quello che è appena terminato, ma che era stato avviato sulla scia delle grandi mobilitazioni giovanili per l'ambiente del 2019, no? Quindi aveva posto le basi per una transizione ecologica della politica europea e questo si sarebbe dovuto tradurre in una maggiore sinergia fra queste diverse politiche a cui facevi riferimento, con dei chiari obiettivi ambientali, delle misure corrispondenti volte a raggiungerli e così via. In realtà poi quello che abbiamo visto è che nella seconda metà del mandato la strenua opposizione di grandi interessi del settore privato, sia agricoli che industriali, che sono poi quegli interessi che dal sistema così com'è traggono molto profitto, ha fatto sì che le proposte legislative della Commissione venissero ritardate, diluite o in molti casi completamente abbandonate. Appunto la Nature Restoration Law, a cui hai fatto accenno, è passata ma poi nella sua versione finale l'abbiamo vista molto indebolita, quindi diciamo che oggi anziché essere ben avviati verso un sistema agroalimentare sostenibile, e per sostenibile intendo che ci permetta di continuare a produrre abbastanza cibo per tutti nel lungo termine, ci troviamo invece in una situazione di incertezza, no? Cioè continua a esserci poca coerenza tra le politiche agricole e quelle ambientali, e questo vuol dire che sono spesso contraddittorie o quantomeno non allineate, e il supporto alla transizione ecologica è in forse all'inizio di questo mandato, ecco.
Uno dei motivi per cui è in forse è stata anche l'azione, no? di quelli che sono stati chiamati agricoltori, perché per molti mesi ci sono state proteste. Tra l'altro, tra le altre cose, sono le uniche proteste che non vengono represse mai, mentre le proteste dei movimenti ambientalisti negli ultimi anni sono progressivamente state represse in maniera molto significativa, quelle degli agricoltori mai. Tra l'altro con questa cosa assurda che protestano contro le leggi che dovrebbero aiutarli a risolvere il problema del cambiamento climatico e non contro il cambiamento climatico. Ma comunque, ci ricordi un po' quali erano gli elementi della loro protesta e che cosa hanno ottenuto a valle di quella protesta?
Sì, guarda, hai veramente toccato i punti più salienti di tutta questa dinamica. Le proteste degli agricoltori hanno avuto, diciamo, il loro momento, il loro apice esattamente un anno fa. E come tu hai detto, i cosiddetti, o come li hanno chiamati, agricoltori, perché un aspetto fondamentale di quella mobilitazione è stata la narrazione di quella mobilitazione, perché ad esempio noi abbiamo anni di esperienza di collaborazione con alcune organizzazioni di agricoltori, come le organizzazioni europee dei produttori biologici, la coordinazione europea di Via Campesina, e questi sono agricoltori che non sono assolutamente scesi in piazza, diciamo così, per protestare contro le legislazioni ambientali. Penso che valga la pena inquadrare un attimo la realtà degli agricoltori nell'Unione, proprio anche che è stata definita da quella politica agricola di cui parlavo prima, no? E la politica agricola europea è una politica che, almeno in termini generali, non è cambiata da quando è stata formulata nel corso degli anni 50, in un contesto ovviamente post-bellico, in cui la priorità assoluta era la massimizzazione della produzione e il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare. In questo senso la politica agricola ha facilitato l'intensificazione e l'industrializzazione dell'agricoltura europea, premiando le aziende più grandi e di fatto quindi facilitando l'acquisizione negli anni delle piccole aziende da parte di aziende grandi e spesso anche ultimamente coinvolte con altre parti della filiera, quindi non prettamente agricole, diciamo così. Quindi poi abbiamo visto la concentrazione della coltivazione, dell'allevamento, e questo spesso a discapito della biodiversità, della salubrità delle nostre falde acquifere, dell'integrità dei nostri paesaggi, ma anche dei mezzi di sostentamento dei piccoli agricoltori. Quindi diciamo che, per dare un dato, negli ultimi 10 anni, in termini numerici, l'Unione Europea ha visto sparire 3 milioni di aziende agricole. Questo al netto di nessuna diminuzione dell'area effettivamente coltivata, quindi vediamo proprio una sorta di concentrazione in ambito agricolo, e quella politica agricola, quel bilancio enorme, sappiamo che l'80% di quei 55 miliardi l'anno va al 20% delle aziende agricole. Se poi ci mettiamo anche la competizione spesso sregolata da parte di importazioni a prezzi minori, i prezzi di acquisto imposti dalle grandi corporazioni che dominano la rivendita al consumatore, i processi di manifattura anche poi delle materie prime, quindi no, nomi come PepsiCo, Nestlé e così via, vediamo che c'è tutta una parte del settore agricolo che è veramente schiacciata e si trova in una situazione insostenibile. Quindi quello che è successo è che gli agricoltori, per la maggior parte, sono scesi in piazza per chiedere remunerazioni adeguate, maggiori protezioni alle pratiche commerciali sleali e un minor carico amministrativo per dimostrare le conformità alle norme ambientali europee. La risposta da parte della Commissione è stata assolutamente miope e insufficiente, perché di fatto la Commissione ha ascoltato solo le organizzazioni che rappresentano le più grandi aziende agricole, e quindi questo si è tradotto in una rimozione massiva delle misure ambientali della politica agricola in corso, la revoca della proposta legislativa per la riduzione dell'uso dei pesticidi e appunto la diluzione di tanti altri di quei regolamenti ambientali che erano stati proposti. Un disastro, fondamentalmente.
Siamo in collegamento con Isabel Paliotta, che è dello European Environmental Bureau. Grazie per questo quadro, il tempo passa veloce, quindi ti chiederei sinteticamente, in questa specie di maionese impazzita che ci hai raccontato, c'è un percorso che è stato fatto negli ultimi mesi molto interessante, che ha tenuto assieme le associazioni di agricoltori e le associazioni ambientaliste. Quali risultati sono stati raggiunti in questo percorso?
Sì, quello che è stato definito il dialogo strategico, forse uno dei pochissimi risvolti di questa situazione, ha visto collaborare, dialogare una trentina di attori chiave nel settore agroalimentare, e l'idea, diciamo, intenzione da parte della Commissione era depolarizzare il dibattito e arrivare all'elaborazione di una direzione di lavoro per la nuova Commissione. È stato, diciamo così, un successo, è stato pubblicato, diciamo, un documento delle conclusioni, cui penso la citazione chiave sia: lo status quo non è un'opzione, le cose devono cambiare. Quindi ottime premesse. Poi proprio oggi abbiamo visto la pubblicazione di quella che è stata definita la visione per il futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione, e che in teoria si basa proprio su quelle conclusioni. In realtà sul fronte ambientale il documento è molto molto deludente, vediamo nessun accenno alla necessità di reindirizzare e riequilibrare le diete degli europei verso un minor consumo di prodotti animali, che sono quelli con il maggiore impatto ambientale ma anche il maggiore impatto sulla salute degli umani. Non c'è nessun riferimento alla diminuzione del consumo di alimenti ultraprocessati. Diciamo che, ecco, se dobbiamo trovare dei segni positivi, vediamo una conferma dell'intenzione di aggiornare i regolamenti europei sul benessere animale, che hanno 15-20 anni più o meno, quindi diciamo che già la scorsa commissione aveva detto ok, questa è una cosa che dobbiamo fare, quell'intenzione è confermata e anche il riconoscimento della necessità di dover ridurre la dipendenza che l'Unione Europea ha dalle importazioni di materie prime per la produzione di mangimi e fertilizzanti, che è una dipendenza che, diciamo, se la vogliamo ridurre dobbiamo parlare di ridurre anche la concentrazione di degli allevamenti e le diete, questo sì.
Grazie Isabel Pagliotta dello European Environmental Bureau. Questi documenti di strategia sono quelli che poi in qualche modo preannunciano quelle che saranno le politiche che vengono declinate dalle direttive, e quando ci sarà da discutere sulle direttive torneremo a disturbarti per aiutarci un po' a interpretare quello che succede. Grazie mille.
Molto volentieri, grazie a voi.
Lunedì, altro nuovo inizio, altra nuova corsa. Ogni giorno è così, sembra una gara a chi arriva prima. C'è chi come noi pensa diverso, chi non vuole partecipare. Chi come noi vuole essere diverso, quindi essere normale.
C'è chi vuole salire, arrivare alle stelle. E c'è chi come noi preferisce guardarle. Vuole salire, arrivare alle stelle. E c'è chi come noi sta per terra a guardarle. Ehi, in un secondo è venerdì, tutti punti, tutti in fila, punti per la fuga, via. Come ballerini, coordinati e dritti, dritti verso casa. Ho capito che là, nella città dove c'è tutto, manca spesso un'idea. E qua dove sto io c'è solo cielo, ma almeno abbiamo fantasia.
Che vuol dire?
C'è chi vuole salire, arrivare alle stelle.
E c'è chi
come noi preferisce guardarle. Vuole salire, arrivare alle stelle.
E c'è chi
come noi sta per terra a guardarle.
Arriveremo, oh oh, intanto ci godiamo la strada. Arriveremo, oh oh, è solo un'altra strada.
Emanolde, piano piano. E allora cambiamo argomento. L'antropologo e scrittore Amitav Ghosh, con La grande cecità, è stato forse il primo a portare al grande pubblico il tema del cambiamento climatico come problema culturale. In particolare lui denunciava la totale mancanza di romanzi ambientati in contesti di crisi climatica e sosteneva che la società occidentale stesse dimostrando un fallimento immaginativo, perché non è in grado di parlare di questo tema se non trasformandolo in fantascienza e in scenari distopici. Il cambiamento climatico, diceva, è impensabile per la società occidentale, che fa di tutto per non vedere.
Noi qua insistiamo su queste cose, lo abbiamo fatto anche recentemente con Fabio De Otto. ci torniamo grazie a un libro che si chiama La grande rimozione, che è edito da Coconino Press, che è una casa editrice specializzata in libri illustrati, e questo è un saggio illustrato che racconta attraverso le immagini la più grande sfida del nostro tempo, cioè quella ambientale, facendo un parallelismo tra il modo in cui la nostra società affronta il cambiamento climatico e la rimozione di un trauma personale. Marianna Usuelli ha intervistato l'autore Roberto Grossi, architetto e illustratore.
Roberto, allora, c'è un grande lavoro di raccolta di dati, di ricerca sulla crisi climatica, che davvero fornisce un quadro molto completo di quello che sta succedendo al pianeta. Però nel libro c'è soprattutto l'immagine, l'uso evocativo dell'immagine, e in un contesto in cui le parole non sembrano sufficienti a scardinare questa grande rimozione di cui parli nella crisi climatica, ti chiedo: che significato ha la scelta del fumetto e quanto è efficace rispetto alle parole?
Dunque, l'immagine sì, fa parte, l'immagine muta così fa parte di un lavoro di ricerca che sto facendo da un po', e da quando ho fatto il libro su Genova e forse anche qualcosa di precedente, insomma. Cerco praticamente di fare un racconto politico senza ricorrere necessariamente alla parola, anche se poi in questo caso la questione scientifica, diciamo, ha imposto di mettere diversi dati, insomma, però ho cercato di contenerli al minimo. Però trovo che l'immagine possa, diciamo, cercare un'empatia immediata con il lettore senza creare la divisione che ormai si genera sempre quando si comincia a discutere, ci si divide in schieramenti che su questo campo sono veramente idioti, ecco, diciamo, o comunque colpevolmente idioti, ecco, perché magari lo si fa anche apposta.
E proprio grazie alle illustrazioni trovo che nel tuo graphic essay, così l'hanno definito, giusto?
Sì, pare.
credo che un concetto che riesce a trasmettere molto bene sia quello della solastalgia, ovvero quel fenomeno per cui sostanzialmente non si riesce a riconoscere un luogo in cui si è stati a causa dei cambiamenti climatici e dei mutamenti dell'ambiente che hanno comportato. Qualcosa di cui dovremmo iniziare a parlare di più.
Sì, sicuramente. Io ne ho proprio avuto esperienza diretta, perché a un certo punto del libro, dove all'inizio nomino queste famose foto di cui ho diverse casse, insomma, perché le facevo da piccolo con la mia famiglia, insomma, in vacanza, ho una diversa documentazione di 40 anni fa almeno, di ghiacciai, montagne, ambienti, insomma, che ricordo bellissimi. E a un certo punto del libro sono voluto tornare sui luoghi a rivederli, proprio per cercare anche un rapporto diretto, insomma, col racconto del libro. E in effetti l'impressione è enorme quando arrivi in certi posti. Io nel libro cito la mer de glace, che appunto è totalmente scomparsa nel punto che si frequentava prima. Ma anche il lago Miage che ho disegnato mi ha proprio colpito, perché non c'è proprio più, non esiste, insomma. Quindi stiamo perdendo veramente un patrimonio incredibile.
Ecco, lungo le pagine del libro è sempre presente la figura di uno squalo, che rimanda a quel rimosso della crisi climatica da parte delle società occidentali. E verso la fine del libro espliciti questo concetto attraverso l'opera dello squalo, appunto, dell'artista britannico Damien Hirst, che si intitola L'impossibilità fisica della morte nel pensiero di un essere vivente. E tu fai un parallelismo molto bello anche tra il tuo vissuto personale di rimozione di un trauma e la rimozione che la società occidentale opera per non pensare alla catastrofe.
Sì, assolutamente, diciamo, il disegno dello squalo di Damien Hirst è stato uno dei primi disegni che ho fatto, perché il titolo della grande rimozione è nato subito, proprio insieme all'idea del libro, e tant'è che non si è mai riuscito a trovare un altro titolo efficace, insomma, era proprio l'idea principale. E quell'opera lì, al netto di quello che si pensi oggi di Damien Hirst, secondo me è un'opera eccezionale, proprio soprattutto dal punto di vista del titolo. Il titolo è quasi più bello dell'opera, ho trovato una cosa efficacissima, ed è una cosa che facciamo tutti, lo facciamo sia con noi stessi e sia poi anche con i nostri cari, insomma, quando poi succede qualcosa non siamo mai preparati, perché secondo me credo che proprio la nostra società sia poco strutturata per la morte, insomma, e forse è una delle cause per cui adesso non ci rendiamo conto di quanto stiamo rischiando la vita.
E verso la fine del tuo libro, quando dici siamo nel momento prima dell'impatto, ma forse anche in altre parti più che altro, mi è tornato in mente il film francese L'Odio del 95, mi pare, e la celebre frase: fino a qui tutto bene, il problema non è la caduta ma l'atterraggio. In realtà era un film che parlava di tutt'altro, il tema delle periferie, delle metropoli, di violenza della polizia e disagio sociale, però non mi è sembrato del tutto fuori luogo fare un collegamento con quel film, perché nel tuo fumetto mostri bene che tutti questi temi sono molto intrecciati con la crisi climatica, non si tratta di mondi diversi, stiamo parlando poi della stessa crisi.
Sì, assolutamente no. L'Odio è un caposaldo assoluto della mia formazione, sicuramente. In altri libri l'ho citato anche più esplicitamente. Qui, indirettamente, ho messo per esempio l'immagine di la famosa foto della persona che si getta dalle Torri Gemelle durante l'attentato dell'11 settembre, insomma, che più o meno è stato previsto dalla battuta iniziale dell'Odio, quindi ci sta... Comunque quest'idea, sì, della caduta libera in cui appunto non ci preoccupiamo se non dei prossimi 5 minuti, ma ormai forse dei prossimi 5 secondi, è perfetto per spiegare tante cose, perché la mancanza di pianificazione è proprio ciò che ci contraddistingue ormai ed è un problema enorme.
L'intervista di Marianna Usuelli a Roberto Grossi, che è architetto e illustratore e autore di questo libro La Grande Rimozione, edito da Coconino Press. Il giusto clima. E allora, in questi giorni si è parlato molto di un possibile decreto bollette che per ora è stato rimandato per mancanza di risorse, però al momento non è ancora escluso e potrebbe essere approvato venerdì. Per capire meglio la situazione, noi abbiamo in collegamento Michele Governatori, che è responsabile relazioni esterne energia di Ecco. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Michele, prima di Natale avevate lanciato l'allarme, no? Sull'aumento dei prezzi di gas e di conseguenza anche quelli dell'elettricità. Dicevate che poteva essere l'inverno più caro di sempre dal punto di vista, appunto, dei costi energetici. Allora ti chiedo intanto come stanno andando le cose, ci dobbiamo aspettare una stangata nelle prossime bollette?
Allora, purtroppo ci abbiamo abbastanza preso, non perché i prezzi all'ingrosso del gas abbiano raggiunto i livelli disastrosi del 2022, ma perché allora venivamo da tariffe, dei prezzi del gas molto bassi, molti clienti, sia aziende che persone, che clienti domestici, avevano prezzi fissi, contrattualizzati in precedenza, quindi c'è stato un po' di lentezza nell'adeguarsi. Adesso invece i prezzi sono strutturalmente più alti dopo la crisi, perché siamo passati al gas via nave che costa di più, che è più volatile, che ci espone a rischi geopolitici paradossalmente maggiori di quelli che avevamo prima, e quindi sì, stiamo pagando bollette alte. La situazione non credo peggiorerà, perché gli stoccaggi di gas in Italia e Europa sono a livello di sicurezza, però è anche vero che è possibile che la politica cercherà a tutti i costi di riempirli nella prossima stagione estiva, e quindi i prezzi potrebbero rimanere abbastanza alti anche d'estate. Quindi alla fine sì, le bollette sono salite, in effetti, sono salite nei paesi come l'Italia, dove il gas è molto usato anche per fare elettricità.
Senti, appunto, per ovviare anche le conseguenze peggiori nell'immediato, 2 mesi dopo che voi l'avevate detto, sembra che il governo si sia messo un po' a lavorare. Allora ti chiederei di darci un po' il quadro di quali sono le proposte del governo sul tavolo, anche quelle che sono state già in qualche modo archiviate, e cosa ne pensate voi di ECCO.
Allora, il decreto ancora non c'è, però le aspettative sono di un mix di misure, alcune delle quali potrebbero essere, diciamo, emergenziali di natura fiscale o parafiscale. E, tra l'altro, pare che anche la Commissione europea lancerà una proposta di set di politiche, sia di breve che di medio periodo, per contenere i prezzi di energia, e in quelle di breve periodo potrebbe ritornare un'IVA ridotta, per esempio sul gas, l'abbiamo avuta al 5%, perfino l'Europa lo ritiene possibile da indiscrezioni. Secondo noi è giusto contenere i prezzi per le categorie che ne hanno bisogno, ma l'IVA ridotta del gas sarebbe il modo sbagliato di farlo, perché intanto incentiva l'utilizzo specificamente della fonte fossile, che poi è quella che causa tutti i problemi, oltre a causare a contribuire al problema climatico, e disincentiva il risparmio, e non ridurre l'IVA o ridurre un'accisa non protegge chi ha più bisogno di questa protezione. Ci sono per fortuna altre misure, speriamo che il governo scelga quelle. Per esempio, l'autorità per l'energia in Italia da anni utilizza un sistema che si chiama bonus sociale, che sostanzialmente dà dei soldi alle categorie con ISEE più basso sulla base dei fabbisogni di energia, per esempio per motivi climatici, di riscaldamento, della zona climatica in cui la persona si trova. E questo sistema è molto meglio di una riduzione di accisa o di IVA, perché è specifico per chi ne ha più bisogno e lascia intatto però il prezzo dell'energia, quindi lascia intatto l'interesse a risparmiare da parte di chi ne beneficia. E quindi speriamo in una cosa del genere. Poi ci sono anche misure che sono state adottate dal governo che hanno degli aspetti virtuosi, per esempio la cosiddetta energy release, che si basa su una sorta di patto per cui i clienti, in particolare energivori, che sono
le grandi industrie, quelle che consumano tanta energia elettrica.
Esatto, se sono disposti a investire in fonti rinnovabili che richiederanno un minimo di tempo per essere realizzate, già subito ricevono una sorta di anticipazione dell'effetto sul prezzo dell'energia. Questa è una forma, se fatta correttamente, virtuosa, perché va alla fine al punto nodale, cioè per quanto noi nel breve periodo possiamo fare delle forme di redistribuzione, farle meglio o farle peggio, alla fine il modo per emanciparci dal prezzo del gas e dei combustibili fossili è emanciparci dai combustibili fossili in termini fisici. E quindi ben vengano sistemi che incentivano l'accelerazione delle rinnovabili nel medio, diciamo, periodo o quasi breve periodo, subito l'efficienza energetica. Anche questo è da fare, quindi anche il modo in cui si interviene sui prezzi non deve togliere questo incentivo.
Sì, perché sennò c'è il paradosso che vengono danneggiati paradossalmente quelli che invece queste cose le stanno provando a fare. Senti, è nostra a due come dire, tipologie di tariffa, no? C'è quella che è fissa ed è accessibile a chi ha investito negli impianti. L'altra, per chi non ha avuto la possibilità o non ha voluto semplicemente investire negli impianti di Enostra, è una tariffa variabile ed è variabile con il prezzo nazionale. E allora spesso mi chiedono, ma se vendete elettricità da rinnovabili, perché la vostra tariffa aumenta quando questo aumento dipende dall'aumento del gas? Riusciamo a spiegarlo un po' in termini che siano accessibili a tutti questo meccanismo?
Ci proviamo, anche perché è un punto veramente importante. Allora, delle due opzioni che tu hai detto, la prima è quella attraverso cui sostanzialmente un cliente mette i soldi su un determinato specifico impianto,
esatto,
di produzione energetica. E quindi se io faccio questo come cliente, io mi impegno a pagare i costi, che nel caso di un impianto da fonti rinnovabili sono solo fissi, se parliamo di fotovoltaico ed eolico, quindi io partecipo ai costi fissi di questo impianto, pagherò anche le necessità di vari tipi di assicurazioni, di gestione delle fluttuazioni della produzione, quello che serve, e a quel punto effettivamente ho collegato il mio fabbisogno a un impianto, ai costi di un impianto, e quindi posso emanciparmi dal prezzo del gas. In cambio di cosa? In cambio del fatto che ho fatto una scommessa su quell'impianto e che pagherò quel prezzo fisso anche nelle ore che ci saranno, perché già le vediamo in Spagna, nelle ore in cui le rinnovabili sono tante, magari il prezzo all'ingrosso è di 2 euro, no? E io invece ne pago, non so, 60, 70, più gli oneri. E quindi questo funziona. Oggi si può fare in casi rari, e nostra è un caso virtuoso, si può fare all'interno di cooperative, è relativamente complicato in termini di contrattualistica necessaria, ma noi come ECCO stiamo chiedendo, l'abbiamo fatto anche l'audizione dell'autorità, l'ultima edizione, che venga reso più facile per tutti la possibilità di comprare dei pezzettini, di impegnarsi a sostenere dei pezzettini di fonti rinnovabili, anche perché questo crea una corsa virtuosa alla loro costruzione, no? Se tutti vogliono che l'energia venga dalle fonti rinnovabili, fisicamente qualcuno dovrà costruirla. Certo. L'altro sistema di comprare energia verde, che ha dei benefici anche lui, ma che non protegge dai prezzi del gas, è quello più comune. Qualunque fornitore dà la possibilità di rendere 100% rinnovabile la propria fornitura. Cosa vuol dire? Vuol dire che quel fornitore, visto che oggi noi siamo in Italia rinnovabili più o meno al 50%, un po' meno purtroppo, diciamo al 45%, e che la nostra energia viene poi fisicamente dalla rete, quel fornitore, se vuole rendere verde tutta l'energia, per la differenza, per quella che è fatta con il gas, compra dei certificati che si chiamano garanzie di origine. Cosa sono questi certificati? Sono dei voucher che rappresentano il fatto che dell'energia è stata prodotta da fonti rinnovabili, non importa da chi, ma è stata effettivamente prodotta da fonti rinnovabili. Chi l'ha prodotta riceve gratuitamente questo certificato. È come appunto una certificazione: io ho prodotto da qualche parte un megawattora rinnovabile, il certificatore mi dà questo voucher, questo certificato in cui c'è scritto: io, tu hai prodotto un megawattora rinnovabile, io questo certificato lo posso vendere, io produttore da fonte rinnovabile, lo vendo, quindi a un mercato, ai venditori che vogliono rendere rinnovabile virtualmente con questo meccanismo dell'energia generica che vendono ai propri clienti. Quindi non è affatto una truffa, è una cosa interessante, perché il cliente finale, scegliendo la fornitura rinnovabile, contribuisce, pagando un po' di più, all'acquisto di questi certificati dagli operatori delle fonti rinnovabili. Ma questo non toglie il fatto che il fornitore quell'energia l'ha comprata con meccanismi di mercato, magari di breve periodo, magari nella borsa elettrica, e quindi lui è soggetto alle fluttuazioni del prezzo del gas, perché il sistema elettrico italiano purtroppo va ancora molto a gas, e quindi da un lato il cliente contribuisce alle fonti rinnovabili, dall'altro però compra l'energia da un sistema che va ancora a gas, e quindi non bastano i certificati delle garanzie di origine, pur essendo virtuosi, a fare quello che adesso va di moda a chiamare decoupling del gas. Certo. Per fare il decoupling del gas o si fa una cosa profonda come il primo tipo che tu dicevi, oppure si fa in modo che il sistema italiano il gas lo usi davvero poco, come fa la Spagna, come fanno altri paesi.
Infatti torna la Spagna, appunto, credo che faremo una delle prossime puntate con un focus specifico su quello che succede in Spagna. Grazie mille, grazie a Michele Governatori di ECCO Climate, e poi magari quando ci sarà il decreto vi richiederemo una valutazione. Appunto.
Con piacere, grazie mille, ciao.
Grazie, ciao.
Cosa facciamo? Mettiamo un brano, mettiamo la sigla, mettiamo ancora un brano? Ma sì, dai, per salutare questa puntata.
The day I arrived, I dove into the sea and pleaded, Donegal, please look after me. I broke the surface and the cold water shocked me. It brought me to, I said, I'll look after you too. The day I left home, my mother said to me, whatever you do, don't fall in love, please come back to me. Well, I'm sorry, Mum, I've gone and done it. The moss and the views and that lovely man too. Ooh.
Abbiamo ancora 30 secondi prima di passare la linea ad Ario Grande. Beh, abbiamo un evento.
Ci vediamo lunedì 24 febbraio alle 18.30 a Como presso Conf Cooperative, che è in via Martino Anzi al numero 8. Presenteremo il libro Come si fa una comunità energetica per davvero. Ci sarò io, ma soprattutto ci saranno due comunità energetiche che racconteranno le loro esperienze, la CERS dell'Ario e la CER Voltiana di Brunate. E poi ci sarà anche un aperitivo, eh?
Vabbè, diciamolo, la linea va a Sapore Indie, allo studio 2, un saluto da Elena Mordiglia.
E da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.